Ok, allora aspettate che mi prendo.
No, il titolo a memoria lo devi sapere, Dario.
Guarda che lo so, aspetta, aspetta, è la
Io pure
donna
lo
nella
so.
casa di fronte alla ragazza della finestra, giusto?
Esatto, io lo so in inglese, però
Ok,
sì, questo sì.
perfetto, perfetto. Va bene, allora ci siamo. Benvenuti a una puntata nuova del Salotto Monogatari, la puntata numero 99. E anzi, prima di iniziare, direi che diciamo subito, annunciamo subito quello che faremo per la puntata numero 100, perché non tutti arrivano fino alla fine delle puntate, e quindi lo diciamo magari sia all'inizio che alla fine. In ogni caso, per la puntata numero 100, attesissima da tutti spasmodicamente, faremo come al solito quando abbiamo dei grandi eventi, faremo la live, che ovviamente uscirà poi l'audio il lunedì, come tutte le canoniche, però faremo la live il sabato, e quindi sarebbe questo sabato, cioè il sabato 19, e posso anche annunciare l'ospite perché ha confermato, poi se ci dovessero essere così defezioni lo diciamo, che è Tobia Cimini, un giornalista che ha scritto lo scorso 10 gennaio un editoriale per il quotidiano Domani sul mondo della critica cinefila sul web contemporanea. Sapete che è un tema che a noi diverte e appassiona al contempo moltissimo, quindi vorremmo parlarne con lui. Ovviamente questa settimana poi posteremo anche l'articolo così insomma, chi ci segue si fa un'idea. Ovviamente, essendo in live, si possono fare domande, si può chiedere tutto, e poi faremo anche una parte della live noi da soli, un semplice Q&A. E l'orario sarà sempre o le 3 o le 3:30. Poi verrete informati sui vari social e ci metteremo anche d'accordo tra di noi meglio. Però bando alle ciance e pensiamo alla puntata odierna, la numero 99. Parleremo di una miniserie targata Netflix, cioè La donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra, penso averlo detto bene, che è una miniserie in 8 puntate da poco meno di mezz'ora l'una, tutte dirette da Michael Lehman, che è un regista, insomma, abbastanza noto di commedie sentimentali anche piuttosto bizzarre in alcuni casi. E che insomma a noi ha interessato perché si presentava come una parodia, in realtà è qualcosa di più sottile, però è sicuramente un'opera parodica. E poi parleremo anche di un film invece targato Prime, che è My Son, di recupero regista perché me lo sono scordato, Christian
Christian
Carion,
Caron,
che ha
sì.
fatto un autoremake, perché è un remake di un suo film del 2017. E diciamo subito che su My Son non avremo un granché da dire, quindi ci lanciamo su il caro Lehman e su questa opera mostra, nel senso che parte l'idea è quella di fare una parodia di The Woman in the Window, ma non solo, poi vedremo anche in che senso, che è un film che ci era anche piaciuto, tra l'altro, ne abbiamo parlato credo la scorsa stagione, e ovviamente perché è un'opera mostro, perché Woman in the Window dura, non lo so, 1 ora e mezza e la sua parodia supera le 3 ore, quindi insomma è qualcosa di abbastanza delirante. Tra l'altro avevamo parlato in passato a proposito di Pretendiza City di Scorsese, di questa modalità Netflix di fare delle miniserie, concedere a dei registi di fare delle miniserie. In questo modo molti registi cosa fanno? Invece di costruire un film in cui necessariamente devono tagliare qualche idea di base, qualche idea sicuramente con la quale avevano iniziato il progetto, con una miniserie loro nei fatti realizzano un film lungo, il film che avevano intenzione di fare. E questo sicuramente ha dei lati positivi perché hai la possibilità di vedere sempre delle opere abbastanza totali. Ma al contempo c'è anche il problema che, insomma, il sottrarre un po' dalle operazioni artistiche di solito è qualcosa di saggio. Per quanto riguarda Lehman, invece, secondo me questo eccesso è perfettamente aderente all'opera perché risulta essere un film delirante che inizia come non una vera e propria parodia, anche se qui bisogna rifarsi, secondo me, al concetto autentico di parodia. La parodia è il rovesciamento di luoghi comuni, stereotipi o topoi che fanno parte di una specifica opera o di un genere. E il rovesciamento non deve per forza far sganasciare dalle risate. In certi casi la parodia assolve una funzione saggistica, ok? Questo è evidente in alcune opere contemporanee poco valorizzate. Io cito sempre, l'ho citato in un sacco di articoli, la webserie porno di James Gunn, che è una parodia del porno, e ovviamente non tutti gli episodi fanno ridere alla stessa maniera. Quello che fa ridere però è il meccanismo che c'è dietro. Quello che distingue la satira, ad esempio, dalla parodia, scusate se faccio questo inciso prima di iniziare, la satira di solito è una ironia sui contenuti, mentre la parodia è una ironia, una presa in giro delle forme, della forma di un'opera o della forma di un genere, o comunque di qualcosa che ha degli elementi formali. Cioè quello che succede, quello che si evince quando si guarda una parodia è riflettere sui meccanismi anche narrativi di opere di partenza. E questo avviene sia quando la parodia è pecoreccia alla Scary Movie. Scary Movie è una grande riflessione sull'horror contemporaneo, volontariamente o no, e sia quando invece è qualcosa di più sottile. Cito, per andare sull'alto, le parodie, perché tali sono, di Carmelo Bene, come un Amleto di meno. Quindi qualcosa che con dell'ironia rovescia un testo di partenza e quindi fa notare quali sono i problemi o quali sono gli stilemi o le giunture di quel testo. Ecco, secondo me la donna della casa di fronte alla ragazza della finestra lo fa perfettamente, sia con The Woman in the Window che in generale con tutto quel filone di film che potremmo chiamare, non c'è un nome, thriller barra commediole sentimentali, insomma. È molto vicino a una serie di opere che noi ci siamo visti, specialmente durante la prima stagione del Salotto, durante il primo lockdown, le opere che derivano dalle piattaforme per lo più, e non hanno un nome ben specifico, ma infatti Lehman si guarda bene dal nominarle, fa una parodia, cioè te le fa notare in qualche maniera. Quindi ogni gesto, ogni singola frase, anche di tenore drammatico, perché comunque il film si mantiene sul sottile, fa poche uscite proprio fuori di testa e soprattutto le concentra tutte alla fine, all'ultimo episodio, quindi diventa particolarmente delirante per questo. Però se prendiamo dei dettagli, tipo il bicchiere di vino riempito fino all'orlo, che tra l'altro è un meccanismo che viene ripetuto così tanto che poi non è più divertente, diventa veramente una parodia di se stesso. Oppure se prendiamo la prima scena in cui la protagonista va a cena dal vicino di casa, o meglio dal dirimpettaio, e quindi tutti quegli sguardi, loro che si toccano la mano facendo cadere il pasticcio di pollo, tutte quelle cose che sono tipiche di questo genere di film in cui c'è una coppia che così che prova qualcosa l'uno per l'altra e non riescono a dirselo, che viene chiaramente parodizzato in che senso? Viene portato all'estremo, vengono riempiti di questi dettagli ogni singola scena dell'incontro tra i due e diventa quindi qualcosa di ridicolo. È un meccanismo che poi rischia appunto di non far più ridere perché diventa ripetitivo, ma è proprio quello alla fine anche uno dei sensi della parodia. Per cui ci sono queste rime, questi accenti, c'è anche la parodia di tutti gli stilemi di quei generi lì e anche di The Woman in the Window, con tutti i tempi morti del caso, perché essendo un'opera che dilata l'opera di partenza, anche la trama gialla viene stemperata spesso in scene che girano a vuoto e che non hanno alcun senso. E questo poi Lehman deve tenerlo in delicatissimo equilibrio con il grottesco, per cui ci sono tutte queste questioni. E la terza, e poi passo le parole agli altri, è la parodia della logica assurda dei plot twist. Da un certo punto in poi, il necessario plot twist, perché a cosa serve il plot twist in una miniserie, specialmente se pensate a quelle Netflix? Serve a tenere desta l'attenzione dello spettatore di modo che poi si va a guardare anche la puntata successiva. Allora, in quest'opera, Lehman porta questo concetto al parossismo. Da un certo punto in poi ci sono solo plot twist, alcuni francamente ridicoli ed è quello il bello, ad esempio quando si scopre che il suo terapista è il suo ex marito, un plot twist totalmente gratuito, che però fa ridere perché in mezzo a tutti quei colpi di scena si aggiunge questa cosa che è particolarmente assurda, e quindi porta questa logica al punto tale, da paradossalmente, a mio parere, da diventare una specie di manuale di come si costruisce un giallo classico, quasi all'Agatha Christie, perché i colpi di scena sono così assurdi e si ripetono uno dopo l'altro, che tu arrivi davvero a considerare tutte le opzioni possibili sull'assassino, fino a che non rimane l'opzione più assurda, che è quella del finale. Mi taccio e passo la parola agli altri su questo.
Se Agatha Christie è citata non a caso perché è il finale di un romanzo di Agatha Christie, tra l'altro uno dei migliori. Comunque questo spoiler, non vi dirò però quale.
Anche un finale babiano, perché insomma
Vero.
è cinico, tipo reazione a catena, ecco, quindi lo
Sì,
spoiler
sì,
l'abbiamo un
sì.
po' fatto.
C'è anche un film di James Mangold, finisce così. Comunque, l'abbiamo detti un po' tutti, perché è un modo particolare di finire, di far finire, di scoprire un assassino. Io, rispetto al discorso che fai tu, sull'equilibrio della parodia, che sembra uno ossimoro invece, cioè un controsenso invece è molto vero, a me, cioè nel senso se penso alla storia della parodia al cinema, specialmente delle parodie un pochino più esplicite, quindi che prendano di mira opere, generi, chiaramente vengono in mente sia i Monty Python che Mel Brooks, che gli Abrams, Zucker, eccetera. Ed effettivamente, diciamo, questo film e questa serie aggiorna un po' quel concetto rispetto al suo riferimento, nel senso che come avviene nei migliori casi di quei film, tiene sempre lì lì per far credere di essere in realtà una di quelle serie, una di quei prodotti. Cioè non deve immediatamente e costantemente ricordare di essere una parodia. Poi, diciamo, sul fatto che faccia ridere o non faccia ridere, secondo me l'obiettivo fondamentale della serie è far ridere. Poi che a volte ci riesca, a volte non ci riesca, è una questione di scrittura. Anche perché se porti a ripetizione estrema qualcosa e smette di farti ridere, deve esserci qualcos'altro che la sostiene. Anche semplicemente il senso dell'ossessione. Però, diciamo, considerando che abbiamo parlato di equilibrio, secondo me alcune cose le esagera in un modo, alcune cose in un altro, quindi non trovo che sia sempre voluta la sensazione di, diciamo, del non far ridere più. Però è vero, anche e soprattutto perché poi basa tante di queste risate sul plot twist, sul capovolgimento della stessa storia che ti sei abituato a seguire e che hai seguito negli episodi precedenti. Proprio per questo ritengo appunto la seconda parte, la serie in generale meglio della prima, secondo me il quinto episodio probabilmente è il migliore, che dovrebbe iniziare con un rapimento e finisce con una storia di sesso di una sola notte, che finisce con un arresto, che non ha veramente significato ed è un episodio veramente delirante, bellissimo, da cui secondo me tra l'altro la serie decolla. E una cosa che ho sempre ritenuto essere importante nella parodia, qua parliamo della parodia cinematografica, evidentemente, è il peso specifico dell'opera di partenza che deve essere parodizzata, cioè tutte le varie declinazioni post-scary movie che prendevano di mira opere pop di vario genere, diciamo spesso tanto più l'opera di partenza era di per sé poco effettivamente non così bella, non così importante, non così rilevante nell'immaginario collettivo, mi viene in mente Disaster Movie per dire il più catastrofico di tutti. Ecco, allora la parodia perdeva mordente, sia perché di base il prodotto di origine era già un po' ridicolo di suo, quindi in parte farlo notare è un po' delirante, in parte perché una volta che devi capovolgere, devi fare ironia su una cosa che di per sé è piuttosto esile, allora, diciamo, devi trovare modi spesso molto grevi per riuscire a a colmare il tempo di un film, per esempio. Anche le parodie di Twilight avevano questo grosso problema, che mancava proprio la cosa, diciamo, l'opera di partenza da demolire, da riscrivere, perché non c'era niente da riscrivere. Per cui, questo
Che moriva già
chiaramente
da sola, diciamo.
moriva già da sola. Certamente avrebbe avuto molto più senso perculare il peso che aveva nell'immaginario collettivo, però era evidente, sono parodie fatte troppo immediatamente dopo, nel caso appunto di Twilight e di altri di quel periodo, e quindi non può essere totalmente efficace perché comunque il peso su un immaginario collettivo lo validi un po' più nel tempo, per quanto pop e per quanto scrausa alla fine sia l'opera che ha determinato quel cambiamento. Ecco, secondo me la forza della serie di Lehman è, secondo me, quello che lo fa veramente, gli fa veramente spiccare il volo nella seconda parte, è che all'inizio ti fa credere di essere una parodia della Donna alla finestra, in realtà, come dici tu, è una parodia di tutto un genere e anche della piattaforma stessa. E il riferimento il marito psichiatra, criminologo, criminale in generale, è una semi-parodia di Mindhunter, della serie di Fincher. E in generale la scoperta della morte, delle modalità di morte della figlia, della protagonista, è splendida. È splendida la scoperta che hai detto tu dello psichiatra che in realtà è suo marito, non solo perché suo marito è già un problema, diciamo, di base etico, eccetera, ma anche perché è uno psichiatra criminale, quindi perché dovrebbe essere lo psichiatra di lei che è una pittrice che non ha alcun crimine alle spalle. Quindi, insomma, tutto, rispetto a Mindhunter, secondo me ne ha veramente tante da dire e si diverte tanto a farlo. E boh, in generale trovo che sia nel 2022. Ritengo che sia il momento giusto per prendere in giro Netflix in una maniera sistematica, perché ci sono stati sufficienti anni e sufficienti fenomeni per dimostrare che sono meccanismi che meritano di essere visti anche dal punto di vista della parodia. Tra l'altro, è molto comico il modo in cui gestisce tutti i macro temi, non solo del maschio violento che viene demolito completamente, non si capisce
Ventriloquo, una
esatto,
cosa
che
assurda.
esatto, che praticamente è il maschio violento che all'inizio è quasi e rimane attraente e poi viene ridicolizzato e quindi non capisci se sarebbe stato meglio per la storia tenere il personaggio un pochino più vigoroso, anche se violento, oppure trasformarlo in questo modo. E quindi, insomma, sei lì. Ma anche in generale quello che fa lui è veramente comico. Da ogni 20 minuti cambia approccio rispetto a lei a seconda di quello che succede. Quindi una volta la va a consolare al cimitero, una volta la minaccia con una pistola, proprio così, nel arco di un evento solo, quando è chiaro che ci sono un sacco di cose che non sono chiare nel meccanismo, come dire, dell'indagine, quindi non ha senso prendere posizione così netta rispetto a una cosa. Insomma, ci sono una quantità di piccole idee, poi i dettagli sono degni della pallottola spuntata, a partire dalla scritta sulla lapide che cambia ogni volta che lo va a vedere. L'ultima scritta è meravigliosa: There's no I in heaven, che non vuol dire veramente nulla e mi ha ucciso. Niente, quindi ritengo che riesca a riprendersi molto bene nella seconda parte, perché non rinuncia a riflessioni e però fa ridere. Anche molto molto frequentemente, più che nella prima, è l'obiettivo di il target della parodia è diciamo cioè è dignitoso, cioè no, dignitoso è giusto poter dedicare più di 3 ore a una parodia di tutto questo ecosistema, come amiamo chiamarlo noi, quello Netflix.
Io lascio subito la parola a Simone, però volevo far notare che tu hai tirato fuori Mindhunter. Cioè, a me è venuto in mente che c'è un momento, mi è venuto in mente adesso, c'è un momento in cui io non riesco a non pensare che quella roba lì sia una parodia del biopic su Frida Kahlo, quando lei è bloccata sul letto e loro gli costruiscono
Sì.
un
Sì.
armamentario perché lei possa dipingere i dannati fiori e lei salva. C'è, cioè, ma proprio anche l'inquadratura, cioè, mi sta venendo in mente adesso che è Frida Kahlo. Vabbè, comunque, Simo, prego.
No, io volevo giustamente fare un accenno molto pratico perché Marco parlava un po' della storia della parodia pre e post 2000, dicendo che molte di queste parodie comunque erano troppo vicine da un punto di vista cronologico al materiale originale e quindi spesso si perdeva quella che poteva essere una riflessione più, diciamo, più estesa, comunque con più mordente. E giustamente Dario faceva notare all'inizio puntata che non solo è una parodia in sé del film La donna alla finestra, ma di rimando lo è anche del libro La donna alla finestra di Finn, ma in ogni caso lo è anche in generale di quel genere di cui comunque abbiamo parlato un po' aleatoriamente durante la puntata di libri. Mi viene in mente ad esempio La ragazza del treno di Paula Hawkins, oppure La donna nella cabina numero 10 che parla di una crociera, e infatti c'è la protagonista interpretata da Kristen Bell nella parodia di cui stiamo parlando, che legge un libro quando è sull'aereo in cui si parla di una donna tipo in crociera, e quindi c'è questo rimando anche da un punto di vista letterario con i libri che lei legge, che sono tutti inesistenti, creati ad hoc proprio come titoli.
Sono tutti uguali, cambia il titolo, ma il resto del libro è uguale, il che
Sì, esatto.
forse è anche una sottile critica, non so quanto volontaria, però insomma sono
E
identici,
quindi
cambia solo il titolo.
c'è proprio un intento di parodizzare questo genere in cui una donna in difficoltà che possono essere mentali, ad esempio nella ragazza del treno mi pare che ci sono problemi di alcolismo, così come nella donna alla finestra, ma anche depressione postparto, una cosa simile. E quindi sì, è più un intento di voler andare a riprendere non solo La donna alla finestra e Netflix, come diceva Marco, ad esempio con Mindhunter, ma anche in generale questo genere di nuova letteratura gialla che si è creata nel tempo.
Ecco, io su questo aggiungerei altri dettagli, nel senso che tutto quello che avete detto è verissimo. Il motivo per cui però Lehman riesce così bene nell'operazione è proprio per il fatto che le prime quattro puntate sono più sottotono, nel senso che il gusto di questo scherzo sta nel fatto che all'inizio non capisci bene quanto sta scherzando e quanto ti sta prendendo in giro,
Sì,
cioè.
all'inizio potrebbe essere semplicemente un altro di questo tipo di narrazioni appartenenti a quel filone.
No, cioè, rimane l'ambiguità perché ovvio che ci sono delle scene che ti fanno capire che perché quando lei ricorda della morte della figlia mangiata dal cannibale, stiamo parlando comunque o del secondo o del terzo episodio. Quindi, nel senso, ci sono delle scene che ti fanno capire che è anche un film comico, però rimane in questa ambiguità. Fin quando, insomma, rimane nell'ambiguità, sei un po' confuso e poi piano piano ti porta al delirio e tu dici: ah, ok, sta scherzando. Fino ad arrivare ovviamente al delirio puro, perché gli ultimi 2 minuti sono il delirio totale, cioè lei che apre la cabina dell'aereo e trova Glenn Close morta, e poi appare Jim Rush, che è il preside di Community, e le dice: no, guardi, si torni al posto suo. Cioè, è una cosa che non ha. Non, cioè, non, anche perché se tu prendi poi due volti netflixiani, perché sono comunque due volti netflixiani, e li metti lì, non lo so, è una cosa delirante. Ma in ogni caso, il modo in cui lui procede ha qualcosa a che fare con, secondo me, un certo filone della parodia. Visto che Marco parlava della parodia cinematografica, prendiamo ad esempio la filmografia di Mel Brooks, ok? Allora, che differenza c'è tra un film per me molto sottovalutato come Alta Fedeltà e invece Balle Spaziali? La differenza è che Balle Spaziali è più vicino all'idea fracassona moderna di parodia, che è quella di Scary Movie. Cioè è un film dove innanzitutto c'è parodia di tante cose, non solo di Star Wars, e la parodia praticamente prende tutto il film, cioè non c'è una vera trama. La trama è un pretesto per inanellare gag, sketch e portarle al ridicolo, all'assurdo più totale, con quel finale incredibile di loro che atterrano sul pianeta delle scimmie. Alta Fedeltà invece è uno dei film più raffinati di Mel Brooks come costruzione, perché invece ha una trama. Ha una trama e è costruita anche bene a livello di scrittura. La parodia sta nel fatto che le situazioni in cui si trova ingarbugliato il protagonista sono delle parodie, dei rovesciamenti di alcuni luoghi famosi del cinema di Hitchcock, o comunque del cinema thriller che ha ripreso da Hitchcock. E in questo senso è chiaramente un film che fa ridere, però è costruito in modo tale da avere proprio un vero sviluppo narrativo, mentre la parodia, la Scary Movie non ce l'ha davvero, cioè sì, c'è una esilissima trama, però è davvero un pretesto per le gag. Lehman, secondo me, si muove un po' a metà, nel senso che lui costruisce un qualcosa che a livello narrativo può funzionare e che poi rimanda degli stilemi precedenti, quindi lo spettatore ci si trova anche abbastanza comodo. E poi piano piano dal di dentro lo fa deflagrare e quindi lì c'è l'elemento parodico. Però tu effettivamente segui il percorso interiore e anche se assurdo e surreale di un personaggio. E al contempo c'è anche questo trattamento. Marco faceva l'esempio del dirimpettaio super figo che poi in realtà fa il ventriloquo e viene giustamente punito per quello perché insomma l'assassina ammette che l'ha ucciso per quel motivo e ci sono anche dei casi in cui i personaggi sono solamente delle marionette che è una cosa tipica sempre della parodia, cioè sono dei pedoni che tu metti sulla scacchiera non per vincere il gioco, ma per far saltare la scacchiera in aria, come quando giochi a scacchi con i piccioni nel famoso proverbio. Quindi in realtà a me è risultato interessante perché, a differenza di quelle parodie che dicevate voi, che non funzionano perché spesso parodizzano cose che già fanno ridere di suo, come Twilight, e soprattutto vengono troppo a ridosso dei film che vogliono rovesciare. E funziona anche perché rimane narrativamente efficace, non dico credibile perché la trama è folle, ma narrativamente efficace e quindi tutti quei dettagli che vengono messi in situazioni che sembrano normali contribuiscono davvero a farti riflettere sulle dinamiche di quel genere. Quindi quello di Lehman non è un mondo in cui sono tutti davvero completamente fuori di testa, cioè a un certo punto sì, lo diventano, specialmente nell'ultimo episodio, però è un mondo in cui sembrano tutti normali, cioè normali inteso lato, non so se mi sono spiegato, in cui però avvengono delle cose qua e là che sembrano particolarmente ridicole, in cui qualcosa di normale come incontrare il vicino figo diventa un espediente per una gag, per delle gag sottili, non per qualcosa di subito completamente folle. Non so se mi sono spiegato, però insomma mi sembra che raccolga anche questo tipo di parodia che di solito è più sottile e che appunto non è e che ha una base narrativa di un qualche tipo, cioè che ti fa ridere attraverso lo sviluppo della storia e non con delle gag slegate le une dalle altre.
C'è da dire che la storia, per quanto congegnata, effettivamente ha anche un cambio totale di direzione nel quinto episodio. Cioè, perché sono d'accordo che la scoperta delle modalità con cui è morta la figlia è forse la scena anche più divertente di tutta la serie, viene nel secondo episodio, però appunto è piuttosto isolata in quel meccanismo dei primi quattro episodi. Che è piuttosto particolare, non so in che misura, cioè nel senso c'è cioè da un lato vuole presentarti una situazione banalmente facendoti vedere facendoti esplorare la casa di lei, il suo passato quello che succede nella casa di fronte, quello che succede fra i vicini. Dal quinto episodio, se vogliamo, inizia il delirio perché comincia davvero ogni episodio ad essere un capovolgimento di quello che poteva essere la storia e si perde, tant'è che il personaggio del marito, dell'uomo della casa di fronte diventa assolutamente secondario. Quindi in realtà condivide, per esempio, a me viene in mente ba molto banalmente una puntata tipo dei Simpson o dei Griffin che partono con una trama, poi improvvisamente prendono il sopravvento altre cose. Il finale, cioè, o meno la scoperta dell'assassino, riallaccia un pochino all'evento fondamentale, però veramente c'è questa cosa negli ultimi quattro episodi di deragliamento della trama. Quindi,
Tu
diciamo,
ridi per la,
ecco.
per, per anche tu ridi per la costruzione narrativa, cioè per la follia
Sì.
Della costruzione,
Certo.
non è che tu ridi perché ci sono battute particolarmente brillanti o gag particolarmente originali, tranne appunto due o tre cose. È proprio la successione degli eventi, il modo in cui sono incastonati e quindi la progressione, il climax delirante che fa ridere. Questa è una cosa interessante. Per questo ho tirato fuori Alta Fedeltà di Mel Brooks, che ha un po' quella struttura lì. Non è come Robin Hood, sempre di Mel Brooks, dove fanno ridere le singole gag,
Stupendo.
e ci sono delle battute veramente brillanti o delle cose particolarmente folli prese singolarmente.
Ma infatti
Vabbè.
io ripeto un po' come la situazione che stava descrivendo Marco, la serie mi ha lasciato un po' di due cuori perché capisco totalmente il discorso che fa Dario e forse era l'unico modo di adattare una parodia di questo tipo in questo modo, però mi rendo anche conto che la maggior parte delle risate, giustamente come dice Dario, vengono più dalla struttura o da battute che non vengono enfatizzate. Mi viene in mente ad esempio quando lei apre l'armadio nei primi episodi, lei ha solamente maglioncini a collo alto e tovaglie per la doccia sostanzialmente, che sono la maggior parte delle situazioni, tipo in Woman in the Window succede la stessa cosa, perché lei o è in vasca o beve vino o è vestita con i maglioncini a collo alto. Però sì, come dice giustamente Marco, la maggior parte delle risate me le hanno causate la seconda parte della serie perché quella è un po' più esplicita. Quindi rimango di due cuori, però mi rendo conto che l'operazione è comunque interessante di per sé e merita di essere vista.
Più che altro
E
proprio il
diseguale è
fatto che,
evidente, non è quello il discorso.
esatto.
Certo, no, assolutamente,
Cioè
assolutamente.
che c'è, ci sono anche, ce ne sono un paio di momenti in quattro puntate che fanno veramente ridere. Quindi ti viene da pensare se effettivamente poteva rimanere sempre liminale, sempre sottile, anche nelle situazioni dei primi quattro episodi che si capisce essere di assestamento. Mentre, diciamo, negli ultimi cinque deraglia la trama e quindi è più facile a quel punto esagerare, far ridere ridimensionando aspettative, strutture della serie, eccetera.
Io
Però le
però
carte di regole c'erano, quindi viene in mente che appunto poteva esserci molto più equilibrio.
vorrei riflettere su due aspetti che forse interesseranno anche a Dario. Uno, la serie funzionerebbe meglio se binge watchata rispetto a essere vista una puntata alla volta. E due, se l'andare direttamente di satira con la durata mastodontica di cui abbiamo parlato, perché sono comunque 20-30 minuti a episodio per 8 episodi. Andare direttamente di satira non avrebbe resistito come prodotto a 8 puntate e quindi all'inizio deve comunque rimanere su quel filone ambiguo per poterti far entrare nella storia e quindi darti un senso di suspense, insomma. Parodia,
Di parodia, non di satira.
secondo me sono vere entrambe le cose,
sì,
nel
scusa.
senso che sull'essere diseguale siamo tutti d'accordo. Io l'unica cosa che volevo far notare era in che senso era una parodia proprio sulla costruzione narrativa più che su singoli momenti. Ma quello che dici tu è vero, e a questo punto io lancio la sovrainterpretazione che la durata eccessiva è una parodia delle durate eccessive di Netflix, così io sono contento, ma in ogni caso. Io credo che l'obiettivo fosse di vederla tutta in un unico, o comunque al massimo spezzata in due parti, perché alla fine l'idea è quella. Io non credo, non so, c'è un finale aperto che forse anche quella è una parodia, se faranno una seconda stagione, dubito, ma il punto è che ho tirato apposta fuori all'inizio Pretendizza City. Mi sembra il classico prodotto in cui all'autore Netflix concede di sviluppare completamente la sua idea, quindi lui può fare una roba di 16.000 ore e semplicemente per compromesso lo divide in episodi. Ok? Quindi questo mi pare evidente. Accertato questo, c'è il discorso che fai tu, cioè partire subito alla grande rischia di far calare moltissimo la visione degli ultimi episodi. Invece, facendo così al contrario, l'opera ovviamente ne guadagna, perché ti ricorderai sempre più con piacere una cosa per cui hai riso nella seconda metà rispetto a una cosa per cui hai riso nella prima metà. È un meccanismo psicologico. Per cui io credo che anche la stessa successione di risate sia stata costruita in modo tale perché si pensava all'opera come in un'unica visione. Non so se su questo la vedete così, però insomma a me pare abbastanza evidente poi quando ci sono queste operazioni su Netflix, a prescindere dal fatto che comunque per come si è strutturato il meccanismo Netflix, questo poi lo ha spiegato varie volte anche Lococo, anche qui, e in realtà tutti i prodotti Netflix sono potenzialmente binge watchingabili, non so se l'ho detto bene, cioè che la maggior parte delle serie anche più strutturate vengono spesso viste tutte insieme, infatti Netflix le rilascia tutte insieme, rilascia tutti gli episodi insieme su una piattaforma. Quindi in realtà, secondo me, un qualunque autore di commedie come Lehman, sapendo questo meccanismo, inevitabilmente poi struttura un'opera in modo tale che diciamo, l'attenzione sia più forte nella parte finale. Poi che lo possa fare meglio o peggio, questo ovviamente ci sta, questo assolutamente.
Io mi reputerei soddisfatto.
Ci reputiamo soddisfatti, va bene.
Reputiamoci.
E ci reputiamoci. Quindi, che dite? Parliamo di Maison oppure
Ah, parliamone, dico.
parliamone. Allora, io mi
Secondo
sento
me
in
si spiega da
dovere,
solo il
mi
film,
sento in
però.
dovere di lasciare la parola alla persona che più di tutte vuole parlare approfonditamente nel dettaglio di Maison. Quindi, Marco, facci sapere il tuo punto di vista.
Beh, è un bel film con una bella fotografia,
Una bella fotografia dei
soprattutto
paesaggi.
dei paesaggi. I paesaggi
Sì.
sono molto belli,
Io ero convinto che
pieni di
Dario
alberi.
stesse per chiamare me e fare il giochetto che non ho visto il film e facevo finta di parlarne, ma purtroppo no, non gli è arrivato
Ah,
questo colpo di
io pensavo che tu
genio.
l'avessi visto,
No,
quindi
no,
vedi
no.
tutta che grande peccato. Ho perso l'occasione di fare una grande gag, per cui vabbè.
Peccato, sarebbe stata un'occasione veramente ghiotta, come d'altronde Maison, grandi interpretazioni. È un cinema che
Nuovo.
intrattiene, ma fa anche riflettere.
Sì. Sì,
Fa anche riflettere sull'essere umano e sul suo lato più oscuro. È
vabbè,
molto
il tema
bello
evidente è quello della paranoia, no, Marco? La parentela con Mystic River è evidente, cioè
È evidente, è quasi
la
un
paranoia
remake, un
occidentale,
reboot.
la paranoia americana, no?
Sì.
Però non ho ben capito se Marco sta sviluppando un suo pensiero o se sta leggendo una recensione positiva.
No, io non leggo le recensioni.
Lui le scrive solo.
Scrivo soltanto come Giulia De Lellis.
No, comunque che dicevi, Marco? Vai avanti.
Non ho capito bene perché doveva essere entusiasmante il fatto che James McAvoy e Claire Foy scoprissero la storia in itinere, cioè succede con un sacco di film ogni anno che gli attori hanno delle sceneggiature che vengono modificate in itinere, scoprono cose, e non c'è neanche bisogno probabilmente di andare a scomodare Lynch per dire una cosa del genere, per cui non capisco perché questo film doveva giocare con l'idea di improvvisazione e usarla come pretesto per far parlare di sé. Tra l'altro, per come è girato, non capisco bene come sia possibile che sia stato improvvisato, visto che le scene di improvvisazione che dovrebbero essere più di esibizione dell'abilità degli attori sono ipermontate con campi contro campi continui, che non si possono riprendere in un solo take, diciamo. Quindi non puoi far. Cioè, non capisco. Sarebbe interessante capire come si può improvvisare un film che sembra invece super scritto, e non perché siano bravi gli attori, che comunque possono anche essere bravi, è poco importante, ma. Com'è possibile che James McAvoy possa fare discorsi articolati durante un campo contro campo e farci credere che sia del tutto improvvisato? Se lo è, mi incuriosirebbe capirlo. Dopodiché, diciamo, che tutta questa storia sia devota a una trama di una moschezza unica, questo, diciamo non mi sembra assolutamente incoerente con l'origine del film, i film di genere europei, thriller, contemporanei, specie quando sono seri, non è che si presentino troppo bene. E questo ha tutti i classici difetti del thriller europeo che si è fatto ammaliare dal successo dei thriller scandinavi, sono anche quelli tutti uguali fra di loro. Per cui qua condivide appunto questi personaggi parzialmente negativi che devono risanare dei sensi di colpa, che scoprono segreti, si devono aggirare in questo mondo sempre, sempre uggioso, sempre scuro, e che si vogliono fare giustizia da soli, cioè veramente anche basta.
Allora, io credo che il caro vecchio buon Christian Carrion abbia fatto un'operazione simile a quella di Michael Lehman. In che senso? Nel
Minchia.
senso che nel senso che il film non ha alcuna direzione in realtà, cioè riesce ad essere moscio a livello di trama non avendo alcuna direzione. C'è un film che sembra voler parlare con moscezza di un padre che si rende conto di essere stato un pessimo padre e del dramma familiare che vivono per il rapimento di questo bambino, un dramma che poteva avere risvolti alla Montruzzo quasi. E poi a un certo punto James McAvoy diventa Sylvester Stallone, cioè ogni tipo di riflessione fatta male sui personaggi o su quelle dinamiche familiari si ferma, o anche su lui stesso come padre si ferma, si blocca e diventa un action movie girato male in cui lui sbaraglia una congrega di pedofili con i metodi alla Sylvester Stallone, cioè a cacciaviti in testa e lui da solo che uccide 14 persone in una stanza,
Di
però
recente
senza.
anche alla Gerard Butler, che è diventata
O
una
alla Liam
nuova icona.
Neeson anche,
Esatto,
però
pure.
senza avere le physique du role o anche
No.
le capacità attoriali degli altri che abbiamo citato,
Almeno per
e
queste
quindi,
cose.
almeno per questo genere di cose, sì, e quindi cioè, e lì vedi l'operazione alla Lehman, l'operazione alla Lehman in cui evidentemente lui voleva sbaragliare lo spettatore. Poi il fatto che sia un autoremake a questo punto è anche un'autoparodia, cioè chi più ne ha più ne metta. E con Claire Foy, tra l'altro, è utilizzata malissimo, nel senso che anche lei poteva essere, sembrava inizialmente un personaggio non interessante, però su cui magari l'autore voleva dire delle cose, scrivere una storyline mentale intorno, e poi invece lei è una figurina che viene messa lì e non fa nulla, dà un leggerissimo aiuto a lui, anzi a un certo punto riesca quasi di far saltare tutta la faccenda, e per cui non ha alcun senso, non ha alcun senso perché non si capisce innanzitutto dove sia il thrilling, perché c'è pochissima costruzione intorno al possibile rapitore, c'è solo una digressione sul compagno di lei, fondamentalmente. E dopodiché viene scoperta a metà film questa congrega di pedofili o comunque di venditori di bambini in giro per il mondo. E quindi non c'è nessun aspetto thriller, adesso che sappiamo chi sono i colpevoli, e bisogna solo aspettare che James McAvoy li faccia fuori tutti da solo, uno a uno. Per cui, ecco, è questo il dubbio che rimane, ecco, è questo il dubbio che rimane, cioè esattamente di cosa voleva parlare il film, che tra l'altro è un dubbio, se ricordate bene, che ci viene in mente spesso quando guardiamo film Prime o film Netflix, cioè esattamente che cosa ci volevi dire, ma anche lasciando da parte il messaggio che a noi interessa ben poco, anche esattamente che cosa volevi fare, perché il film parte in un modo e moscio, per carità, e poi vuole fare l'action movie, però l'action movie di quelli assurdi, appunto, degli anni 80, o anche in realtà ne fanno anche adesso, in cui una sola persona sbaraglia un intero esercito per riuscire a salvare l'anima pura e innocente, del bambino.
Io dico che se non aveva senso Portare in canonica questo film prima, adesso che abbiamo una rubrica che si chiama Cocca Shit, ha ancora meno senso.
Esattamente, quindi
Abbiamo proprio.
so che Costanza lo ha visto, quindi se vuole ne parla lei su Cocca Shit,
Esatto, ci fa
insieme a
un'analisi.
Simone che ancora non l'ha
Cioè,
visto.
praticamente stanno cacciando me dalle canoniche perché tutti i film di merda me li stanno spostando da Cocca e quindi mi sposterò là. Ok.
Mamma
Esatto,
mia, sei
esatto.
veramente una vittima. Sei proprio
Esattamente.
una vittima.
Esattamente. Aver capito tutto alla 99esima puntata. Perfetto. Per cui
Mettiamo la spunta anche a questo obiettivo.
Alla
Esatto.
centesima, io vorrei dire agli spettatori che siccome non sentono Cosimo da tanto, alla centesima Cosimo sarà fatto sacrificio umano in live.
Va bene, va bene. Quindi faremo un rito sacrificale in live, ricordo sabato 19 e ciao a tutti.